Come vedono i nati ciechi il mondo che li circonda? È pronta oggi per i fedeli ascoltatori di questo mensile incontro la risposta oltremodo esauriente di un nostro giovane fratello d'ombra che così si esprime.
La mia personale ricerca di esperienza mi porta ad avere scarsa fede nelle generalizzazioni, poiché ognuno di noi ha una particolare e diversa costituzione spirituale e capacità di recezione sensoriale, di reazione soggettiva e di formazione di idee. Le conclusioni generali contengono dunque sempre una larga zona di possibilismo. Io non ebbi mai percezioni di luce, ed il mio mondo è fatto dunque di suoni, di forme, di sensazioni termiche e di odori. Credo che l'udito mi abbia offerto le prime impressioni che si sono fatte distinte al mio spirito. Nei primi anni l'idea fondamentale della bellezza era per me nel suono e nella voce, associata subito al profumo. Io fui un fanciullo pieno di vivacità, di gioia e di curiosità. Mi accorsi tardi d'essere diverso dagli altri, e salvo qualche momento di sorpresa e di turbamento, ci pensai pochissimo. Qualche volta nei giochi coi miei coetanei vedenti, essi facevano qualcosa che a me non era possibile o di cui non mi rendevo ben conto, ed allora provavo un istante di stupore e di scontento, ma la gaiezza dei comuni trastulli mi riprendeva subito. Mi orientavo e correvo come loro. Ho saputo dopo che mi aiutavano quel tanto di percezione a distanza degli ostacoli che noi abbiamo, la direzione delle voci e dei rumori e le sensazioni olfattive. La gente si stupiva quando entravo dal fornaio o dal calzolaio, poco distanti da casa mia. Eppure la cosa era semplicissima, perché ero guidato dagli odori che venivano da quelle botteghe. Così riconoscevo le persone note anche senza udirle parlare, al suono del passo, al fruscio degli abiti, all'impressione olfattiva particolare. Ebbi momenti di tristezza e di pianto, non di disperazione però, già che sono sempre stato un temperamento reattivo e di combattimento. L'intuizione e la comprensione della mia diversità non mi condussero ad isolarmi. Mi spinsero anzi a gettarmi nel folto della vita comune. E benedico questo impulso che mi ha fatto ritrovare l'equilibrio e talora anche la gioia nei momenti di più intensa attività che ho potuto vivere. Ma l'abisso tra la serena incoscienza dell'infanzia e la consapevolezza dell'età seguente può essere varcato da noi soltanto con questo viatico della certezza di poter giungere ad essere pienamente vivi ed utili per virtù di una forza di spirito che compensi la minorazione materiale. Per questa certezza io fui salvo. Noi siamo aristocrazia del dolore, e se abbiamo le alte doti che si addicono a questo eccezionale titolo di nobiltà, l'utilità della nostra presenza nella vita sarà sentita ed accettata da tutti.
Abbiamo voluto iniziare questo omaggio per gli 80 anni della nostra associazione con una testimonianza risalente al 1967. Dal 1962, quale chiaro segnale di sensibilità, l'allora Radio Monteceneri propone una trasmissione radiofonica mensile dal titolo Il periodico dei ciechi. Se avrete il tempo e la curiosità di ascoltarci, vorremmo ripercorrere con voi la storia della Unitas, che è fatta di tanti sogni e progetti realizzati, ma soprattutto è fatta di persone cieche e ipovedenti. Perché è da qui che partiamo, da un venditore di prodotti di porta in porta di nome Tarcisio Bisi, cieco, che grazie al suo peregrinare scopre che ci sono altre persone come lui, nascoste in casa, forse per vergogna, forse per ignoranza. Decide così di riunirle per dare vita ad un'associazione che chiamerà Unitas. Da quel lontano 1946 Tarcisio non si è più fermato. Ha lavorato instancabilmente fino al 1997, quando è sopraggiunta la sua morte. Con lui la Unitas ne ha fatta di strada. Oggi compie 80 anni. Inframmezzate a questa bella storia sentirete alcune testimonianze di persone cieche che ci raccontano come vedono il mondo. Per queste ultime ringraziamo Cristina Galbiati e Ilja Luginbühl della compagnia Trickster P. Tutto il resto è tratto dagli archivi sonori della nostra rivista parlata ufficiale. Buon ascolto!
Sono Tarcisio Bisi, nato qui a Tenero il 3 giugno 1924. A Tenero ho frequentato le scuole elementari ed ho poi intrapreso il ginnasio nel seminario di Lugano, che ho dovuto però abbandonare all'età di circa 16 anni per sopravvenuto indebolimento di vista e conseguente cecità a causa di retinite pigmentosa. Dopo i primi anni di comprensibile disorientamento, ho avuto la fortuna di poter seguire 6 mesi di reintegrazione sociale presso il Sonnenberg di Friburgo, che lasciavo col proposito di buttarmi affinché ad altri ciechi del Ticino fossero evitate le mie esperienze e facilitato perlomeno il modo di superarle. Fu così che nell'agosto del 1945, qualcuno fra gli ascoltatori forse ancora se lo ricorda, ci siamo incontrati per la prima volta una quindicina di non vedenti del Ticino. E chi può dimenticare la chiusura di quel ritrovo? Quando, animati da giovanile entusiasmo, ci siamo scambiati quel simbolico stendardo che ci impegnavamo a portare, sul quale spiccava simbolicamente la parola a caratteri d'oro Excelsior, più in alto.
È l'inizio del primo sogno. Creare un'associazione per unire tutti i ciechi in un solo vincolo di sincera amicizia e di schietta solidarietà.
Dall'archivio della Unitas, il primo rapporto morale che forse farà sorridere qualcuno fra i giovani ascoltatori di oggi, ma che farà anche rivivere cari ricordi a chi fu a Locarno in quel lontano 28 agosto 1947.
Anno primo, numero 1.
Cari colleghi, per la prima volta dopo la sua nomina, il piccolo comitato della nostra Unitas si presenta a voi con questo breve rapporto per rendervi conto della modesta attività svolta in questo primo anno di vita della società. Permetteteci di ritornare con il cuore e con la mente a quella indimenticabile e festosa giornata che fu la domenica 28 aprile, e soprattutto ci è caro rievocare e godere con uguale intensa gioia le nobilissime parole del brillante scrittore italiano Nino Salvaneschi, che ci esortò ad amare il dolore e la sofferenza, fonti di virtù e di saggezza. Il numeroso intervento dei ciechi suscitò in noi, in quella memorabile occasione, una viva emozione e anche quasi un senso di sgomento per la responsabilità che ci assumevamo per la mole del lavoro da compiere, onde tradurre in pratica il tenore degli statuti. Le quotidiane personali esperienze ci hanno convinti dell'incalzante necessità di guadagnare alla nostra causa un buon numero di simpatizzanti vedenti, ma i pregiudizi accumulatisi in 20 secoli di ignoranza sono di una portata impressionante. Per demolirli occorrerà lo sforzo comune di tutti noi. Il Comitato nulla trascurerà per rigenerare, se è la parola giusta, il concetto della cecità, onde formare a noi d'attorno un'atmosfera meno ostile. Purtroppo il cieco non gode la simpatia dei più, non è apprezzato per l'intelligenza e non è incoraggiato se ha buona volontà. Grazie allo spirito di solidarietà elvetica di un cieco confederato, alcuni di noi hanno trovato una piccola occupazione, ma molti sono coloro che languono nella miseria e nell'abbandono senza speranze per un avvenire più sereno. È questa una preoccupazione che ci assilla costantemente e che formerà uno dei punti essenziali del nostro programma per il futuro, che può essere riassunto in due punti. Da un lato, una propaganda intensa e convincente a favore del cieco, dall'altra una intensificazione di sforzi per escogitare possibilità di lavoro. E ora, carissimi amici, ora che abbiamo guardato il rovescio della medaglia, la verità, anche se scabrosa, conviene sempre affrontarla a viso aperto, daremo insieme uno sguardo a quel poco che fu fatto. Per quanto concerne la contabilità, sarà in seguito letto il rapporto dei revisori. Noi ci limiteremo a dire che le entrate ammontarono a franchi 1.113,35 e le uscite a franchi 480,10, con un saldo attivo di franchi 633,25. Noi riteniamo questo risultato discretamente soddisfacente. Ma la nostra migliore soddisfazione è data da quello spirito di ammirevole reciproca stima che ogni giorno più si allarga e si rinsalda tra i soci e che noi ci auguriamo alimenti anche per l'avvenire la vivida fiamma della assidua e sincera collaborazione di cui tanto abbiamo bisogno per avviarci verso i nostri semplici ideali.
Io non vedo nero, non vedo né scuro né chiaro, vedo così, non vedo. Se penso al buio, penso al bosco di notte, gli alberi alti, i rumori della notte, gli scricchiolii, gli animali notturni, il gufo, la civetta. Penso ad Hansel e Gretel, poverini. Chissà che paura avevano nel bosco. Quando ero bambina, il buio mi faceva un po' paura, soprattutto quello della cantina. Eravamo 5 fratelli, 2 sorelle e 3 fratelli. Io ero la terza. Abitavamo in una casa vecchia e a volte la mamma mi mandava in cantina a prendere il vino. La cantina era umida col pavimento in terra battuta. L'interruttore della luce me lo ricordo bene. Come entravo a sinistra c'era l'interruttore, ma quando uscivo dovevo spegnere la luce e fare un pezzettino al buio. Un pezzettino che mi sembrava lunghissimo. Allora mi concentravo, prendevo un bel respiro, spegnevo l'interruttore e via di corsa. Sembrava che ci fosse sempre qualcuno dietro di me, qualcuno che mi inseguisse. In cantina vado ancora, ma non accendo più la luce. Adesso non mi fa più niente, perché per me buio o luce è uguale. Tra giorno e notte non c'è differenza. Per me l'oscurità non esiste. Ma se tu chiudi gli occhi, cosa vedi? Prova a chiudere gli occhi. Non vedrai mica nero.
Dalla stampa svizzera ed estera. Dagli archivi della Unitas resumiamo una delle prime note apparse sulla stampa in quell'ormai lontano 1946.
Primi passi. La fondazione anche del Ticino, d'un organismo che ci riunisse in una sola grande famiglia, fu sempre per noi, ciechi della Svizzera italiana, un sentito e legittimo desiderio. E ciò fu infatti constatato una volta di più in occasione del nostro primo raduno spirituale tenuto a Bellinzona lo scorso agosto 1945, che diede risultati di gran lunga superiori ad ogni migliore aspettativa. Fu appunto là che i partecipanti entusiasmati dall'intimità di quelle ore indimenticabili manifestavano unanimi la speranza di poter veder presto realizzata l'unione di tutti i ciechi ticinesi in un'attiva e ben organizzata società. Particolarmente memorabile c'è la data del 10 settembre 1945, in cui si effettuava a Langnau il nostro primo incontro ufficiale coi dirigenti dell'Opera Svizzera Caritas per il bene dei ciechi, l'associazione fra i ciechi fondata e diretta da essi stessi, che va svolgendo una delle più ardue benefiche attività sia in patria che all'estero. Venivano quivi ampiamente esaminati e discussi gli statuti sociali, generando in un'atmosfera di reciproca coerenza nuove idee e nuove possibilità. Si giunge così con soddisfazione e con compiacimento massimo di ambo le parti alla decisione definitiva secondo la quale si vedrà realizzato il nostro desiderio, costituendo anche nella Svizzera italiana un'attiva sezione della Opera Svizzera Caritas per il bene dei ciechi. La prima riunione del Comitato Provvisorio ha luogo a Bellinzona, il 10 ottobre 1945. È all'ordine del giorno la redazione degli statuti, che vengono studiati di comune accordo articolo per articolo, procurando che in ognuno di essi avessero a concordarsi in vera armonia lo spirito della società con quello delle nostre aspirazioni. E così si giungerà alla prima assemblea generale del 28 aprile 1946 che, segnando la prima tappa d'un'ardua ascesa, costituirà definitivamente quella società che tanto ci sta a cuore, alla quale guardiamo con animo sereno e pieno di fede per un migliore avvenire.
Ed ecco realizzato il primo sogno.
L'assemblea costitutiva data 28 aprile 1946. E questo è il primo articolo che struttura l'associazione, con la denominazione Unitas e quale sezione per la Svizzera italiana della Caritas Svizzera per i ciechi viene costituita senza limite di durata e con sede al domicilio del presidente, un'associazione fra tutti i ciechi domiciliati nel Ticino e nei Grigioni italiano, nonché per quelli di lingua italiana residenti in altri cantoni.
Si può dire che io vedo a frammenti, direi a frammenti sequenziali. La città, per esempio, non è una cosa unica, sono spazi di frammenti, spazi di rumori. La città è come una cosa vaga, come il rumore bianco. No, forse il rumore bianco non è proprio la definizione esatta, è come il rumore bianco di un buon registratore, che non è dominante. La città è un luogo indefinito, sono spazi, non si può dire, sì, sono accessibili nel senso acustico del termine. E in fondo le cose, ma anche le persone, esistono solo se si muovono, se producono rumore. Appaiono in quel momento, solo in quel momento ci sono, esistono. Prima non c'erano, e poi ci sono. Il mio è un mondo in movimento, se una cosa non si muove, non c'è, e se invece produce suono, c'è. È un'impressione strana, a volte sono come in bilico, lo spazio cambia, si trasforma, si muove. E allora penso alla questione delle ombre. Credo abbia qualcosa a che fare con questa immagine molto infantile delle camere che a poco si riempiono di ombre. Quando ero bambino le ombre si materializzavano nella misura in cui io producevo un suono, un rumore qualsiasi, però bastava per far comparire un'ombra gigantesca, per esempio l'ombra acustica di un muro davanti a me, che diventava qualcosa di minaccioso, era spaventosa perché appariva di colpo. Prima non c'era e poi c'era. E quindi mi spaventavo a morte perché era come se apparisse di colpo, come un qualcosa di animato, che aveva una vita propria, e quindi non avevo nessun controllo io su quello che succedeva. Era come se, come si può dire, Anche se era acustica, era una visione orribile. E l'ombra ha questa componente un po' scura, un po' minacciosa, sempre, credo. E il fatto che un oggetto compaia davanti a me e che in qualche modo di notte sia più grosso, perché nel silenzio l'ombra è acustica, è come più in evidenza, più incombente, e non può che essere minaccioso. I luoghi cambiano a seconda del suono che producono. È anche una questione di volume, di confini. Quando è tutto fermo, tutto silenzioso, sembra di essere in un altro posto. Per questo la città resta un luogo indefinito, difficile da percepire nella sua totalità. Una volta ero su un ghiacciaio e in fondo c'era un rumore, sembrava come un fiume, però con una tonalità più metallica, come se ci fosse dentro un eco strano, un suono che un fiume non ha di solito, come un fiume in un secchio. E però nello stesso tempo c'era un come di un fiume. Beh, era l'autostrada. Cioè, così mi hanno detto, in realtà io non lo so. Ecco, per me una città potrebbe essere come una cosa così. Un fiume asciutto, metallico, in continuo cambiamento.
Da quell'aprile del 1946 se n'è fatta di strada. Ripercorrerla nel ricordo e nelle realizzazioni significa ricordarne le tappe, riscoprendo la forza dell'impegno e la volontà di riuscire.
In questo cammino, l'Unitas, spinta da un motore solido ed energico, formato soprattutto dai cechi stessi, ha sempre seguito lo sviluppo storico, economico e sociale del paese, puntando al raggiungimento di obiettivi precisi e conformi ai singoli momenti di crescita. Un costante proiettarsi verso il futuro, dinamico e concreto, illuminato dalla fiducia sorretta da fede certa. Con i traguardi raggiunti e le tappe vissute, s'affacciano i progetti, perché la vita e la storia non si fermano mai, per continuare con l'entusiasmo e l'impegno di sempre.
Il secondo sogno, la biblioteca. Perché anche le persone cieche e ipovedenti hanno il diritto e il dovere di essere informate e di avere accesso alla cultura. Siamo nel 1948.
Nasce a Bellinzona la Biblioteca Braille della Svizzera italiana. Una necessità subito avvertita, seguita da tempestiva realizzazione. L'iniziativa è accolta con entusiasmo e la risposta è positiva e lusinghiera. I libri, ritrascritti con il noto sistema in rilievo inventato da Braille nel 1825, cominciano a circolare. Sono una premessa di arricchimento e una prima occasione, ne seguiranno tante altre lungo gli anni, per vincere l'isolamento che purtroppo connotava spesso, anni addietro, la situazione dei ciechi. 6 anni dopo nasce la sezione del libro parlato, per dare la gioia e il conforto della lettura anche ai ciechi e ai deboli di vista che non erano in grado di usufruire, per vari motivi, del sistema di scrittura Braille. Lo sviluppo è così rapido e intenso che ben presto la biblioteca deve traslocare, lasciando la sede della Posta Vecchia a Bellinzona per trasferirsi al centro di Tenero, dove funziona tuttora.
Ascendere. Mensile sonoro per i privi di vista.
Accanto ai libri troviamo i periodici. Il primo nasce subito, assieme all'Unitas, nel 1946. La sua testata è significativa. Ascendere. Dal 1963 viene pure diffuso, sempre dall'Unitas, un secondo periodico sonoro, Vera Luce. È un trimestrale dal carattere più spiccatamente formativo spirituale. Cassette sonore che arrivano ovunque, sono una presenza, portano un annuncio, una notizia, un consiglio, una riflessione, una parola amica. È la prospettiva chiara di arrivare a tutti, specialmente dove se ne avvertono l'urgenza e la necessità, e là dove la solitudine diviene una ragnatela tremenda.
Negli anni, la rivista ufficiale della Unitas, nata come Ascendere, cambierà formato, frequenza e nome. Nel 1965, da periodico in alfabeto Braille, diventa un periodico sonoro. Dal 2007 si chiamerà L'Arcobaleno e ingloberà Scegli il libro e Vera Luce. E dal 2015 la sua cadenza sarà trimestrale, con un numero per stagione. Sempre nel 2015 si avverte la necessità di dotarsi di una pubblicazione cartacea e online. Nasce così Info Unitas, rivista bimestrale il cui primo numero viene pubblicato nel marzo del 2015.
Ed è una roba che fa piacere avessi insieme a loro, perché le mie da dire non credo. Loro hanno di sentimenti, di sensi più forti che il nostro, perché mi è passato io di una parola, ma senti tirare una manica e di un giorno sul Maspoli, ciao Sergio, e tutta una fila di storie. Come si chiamava questa pugnanca a spiegare? E da quella qualità che forse che dai o Dio o chi mi insumia, che la supplissi io. E che dici la verità, che anche poi li troviamo insieme a loro, ma come è mia perché mica vedi, ma sentir come è loro che senza vedere chi che più se che me.
Siamo negli anni 70 e si affaccia il terzo sogno.
La Casa Sorriso per bambini ciechi pluriminorati. È una realizzazione degli anni 70 per risolvere un problema forte e urgente. È nata così Casa Sorriso, con la quale l'Unitas ha esteso la sua attenzione a quei bambini che, oltre al fatto del non vedere, soffrono di un complesso di menomazioni fisiche e psichiche che li mettono nell'assoluta impossibilità di una benché minima formazione in scuola o istituti specializzati già esistenti. Dapprima in un appartamento a Tenero, dove il 1 febbraio 1972 vengono ospitati 3 ragazzi, assistiti da 2 infermiere, e poi dal 1 maggio 1974 in una villetta con giardino, acquistata e debitamente trasformata, sempre a Tenero, dall'associazione. E questa è la prima casa per ciechi pluriminorati irrecuperabili sorta in Svizzera. Casa Sorriso. Perché? Semplice. Perché attraverso cure e affetto si cerca ora dopo ora di migliorare le condizioni dei piccoli ospiti fino a raggiungere un loro sorriso. Almeno un attimo di gioia, un barlume di luce, quasi un miracolo. L'amore sa fare anche questo. E nella casa di questi piccoli tutto è sorriso, dalla musica che connota l'intero ambiente, ai pupazzetti che rendono vive e parlanti le camerette, dai giochi che segnano la presenza dei bambini, ai fiori del giardino che marcano una continua primavera. La casa, che può accogliere 10 bambini, colpisce soprattutto per questo, per la sua naturalezza.
Dalla stampa svizzera ed estera.
Il dinamismo e la tenacia del presidente non hanno limiti.
Il 1 febbraio 1972 egli dà inizio a un'opera che gli sta particolarmente a cuore, nonostante le palesi perplessità del comitato.
Si tenta un esperimento in favore dei bimbi ciechi pluriminorati che vengono accolti in un appartamento. Si apre così, con ogni sorta di difficoltà, quella che sarà Casa Sorriso e che oggi è una meravigliosa realtà.
Sorta senza mezzi, questa iniziativa ha incontrato subito il favore dei ticinesi e l'azione lanciata a mezzo posta a 100.000 fuochi del Cantone ha dato un esito insperato, tanto dal lato finanziario che da quello dei consensi.
Casa Sorriso per bambini ciechi pluriminorati rimarrà attiva nella sua funzione di internato fino al 2004. Nel frattempo, tra le varie attività, ritiri, viaggi, pellegrinaggi, c'è chi scalpita per praticare dello sport, e farlo assieme è più facile e più bello. Bisogna creare un gruppo. Nel 1976 nasce il gruppo ticinese sciatori ciechi, più tardi denominato Gruppo Ticinese Sportivi Ciechi, GTSC.
In merito, vi proponiamo un articolo uscito sul Corriere del Ticino di lunedì 4 aprile, che a nostro avviso ha veramente fatto centro sullo scopo e sullo spirito che regna nel nostro gruppo sportivo.
Conclusa Cardada la prima stagione invernale dei non vedenti. Non c'è pista troppo difficile per uno sciatore cieco ben guidato. Il gruppo ticinese sciatori ciechi e deboli di vista, GTSC, ha concluso sabato a Cardada la stagione invernale 1976-77, la prima che ha visto sulle piste del nostro cantone anche i non vedenti. Fino al dicembre scorso, difatti, nel Ticino non vi erano maestri e monitori specializzati per accompagnare lungo i pendii gli sportivi privati della vista. Grazie all'entusiasmo di alcuni ciechi e dei maestri della scuola svizzera di Cardada, si è in breve ovviato a questa carenza, tanto che si è potuto formare un gruppo assai numeroso, estremamente affiatato, che negli scorsi mesi ha svolto una notevole attività. Primo ad interessarsi al problema è stato il direttore della stazione turistica locarnese Giorgio.
Negli anni il GTSC parteciperà 3 volte ad Interski, la rassegna internazionale più prestigiosa della tecnica dello sci. L'ultima volta nel 1995, niente meno che in Giappone. Siamo nel 1980, i sogni continuano. L'associazione si fa sempre più grande e bisogna istituzionalizzare il servizio tiflotecnico della Unitas. Si realizza il quarto sogno.
Forse non tutti gli ascoltatori sono a conoscenza di una nuova iniziativa, preziosa ed anche coraggiosa, messa in atto dalla Unitas fin dal 1 gennaio di quest'anno, il servizio tiflotecnico itinerante per i ciechi della Svizzera italiana, affidato per ora ad una sola giovane operatrice, alla quale si affiancherà presto una seconda. Molteplici possono essere i benefici derivanti da questo nuovo servizio. Ce ne possono dire qualcosa, per esempio, coloro che in questi pochi mesi hanno potuto apprendere il Braille o la dattilografia a domicilio, oppure l'esecuzione di parecchi lavori manuali o casalinghi, nonché il maneggio di svariati apparecchi ed utensili.
Il servizio tiflotecnico itinerante della Unitas prenderà il nome di servizio tiflologico, dal greco tiflos, cieco, solo nel 2010. Ed arriviamo al quinto grande e ambizioso sogno, la Casa Sorriso per anziani ciechi, il traguardo più significativo per i 40 anni della Unitas.
Un progetto immediato e urgente, la Casa Sorriso per anziani ciechi. Vuole e deve essere il traguardo più significativo dei 40 anni, il centro di Tenero per i ciechi anziani. i 2/3 dei non vedenti della Svizzera italiana sono anziani e per loro le strutture esistenti sono assolutamente insufficienti. Quindi occorre muoversi. L'Unitas già si è incamminata, con il coraggio di sempre, anche su questa strada. Una prima risposta provvisoria è stata l'apertura, il 1 aprile 1983, della Casa Sorriso per Anziani di Someo, mentre in via definitiva è stato allestito il progetto del centro di Tenero. Mancano solo le autorizzazioni, i disegni già sono stati inoltrati alle competenti autorità e poi si potrà partire. Pure il piano finanziario è già stato elaborato, un complessivo di 12 milioni. L'importo è elevato, di quelli che fanno paura. Qualcosa si è già accantonato allo scopo in questi anni. S'aggiungono i sussidi e qualche donazione. Per il resto, l'Unitas tende la mano. Per il suo compleanno chiede un aiuto a tutti. La realizzazione, infatti, è troppo importante e urgente, anche perché il numero dei possibili ospiti aumenta progressivamente. La nuova Casa Sorriso per Anziani di Tenero vuole rispondere con sollecitudine a queste situazioni e a questa necessità, tenendo conto che le case per anziani già esistenti nel cantone non sono in grado di ospitare adeguatamente i non vedenti e i deboli di vista. Un centro plurifunzionale, quindi, né un ricovero, né un ghetto, né un centro di raccolta, ma un luogo dove si vive insieme con gli altri. Una casa aperta a tutti, anche quale luogo di ritrovo in occasione di incontri formativi, culturali e ricreativi. Lo ribadiamo, questo centro per l'Unitas è proprio indispensabile. È la tappa dei 40 anni. Per realizzarlo l'associazione ha bisogno di tutti e chiede un contributo a nome dei ciechi della Svizzera italiana e in particolare a nome di quegli anziani.
Ma come fare per raggiungere la cifra necessaria per completare gli ultimi lavori della nuova Casa Sorriso?
Tra le varie iniziative che testimoniano il costante impegno ed anche l'inesauribile fantasia con cui i responsabili della Unitas affrontano e risolvono i problemi concernenti la categoria dei non vedenti ticinesi, una merita di essere segnalata anche agli ascoltatori di Ascendere: l'eccezionale colletta che proprio nei giorni scorsi è stata proposta alla popolazione della Svizzera italiana in vista dell'ormai imminente apertura della nuova Casa Sorriso. Si tratta di un simpatico pieghevole, riproducente una parete in costruzione alla quale manca un mattone. Lo spazio vuoto è contrassegnato da una cazzuola da muratore con la scritta «Aggiungi un mattone». All'interno, accanto ad una foto di parte del cantiere, si legge: il 1990 è l'anno che segna una tappa decisiva per le persone cieche affette da gravi disturbi visivi residenti nella Svizzera italiana. Perché? Perché, come noto, durante gli anni Ottanta, noi della Unitas abbiamo lavorato con assiduità e coraggio per realizzare il progetto che più ci sta a cuore: la costruzione della nuova Casa Sorriso di Tenero, la cui inaugurazione è imminente. La Casa Sorriso è giunta a tetto grazie alla generosa sensibilità dei sostenitori e degli enti che hanno fin qui collaborato con noi. Ora, per poter compiere l'ultimo passo, dobbiamo far fronte a urgenti oneri finanziari. Ecco perché ci rivolgiamo a lei con una proposta immediata. Ognuno dei 66.000 mattoni di cui si compone l'edificio
Costa, posato, franchi 5,70. Se lei si assumerà la spesa di uno o più mattoni, saremo in parte sollevati dalle nostre preoccupazioni attuali. Potremo così continuare ad essere efficaci nell'impegno di aiuto reciproco a favore dei nostri ciechi e ipovedenti, che desiderano sentirsi pienamente inseriti in una vita adeguata alle esigenze della società odierna. Osiamo credere che questa nostra proposta le piacerà e la salutiamo con gratitudine e amicizia. Il Comitato.
La prima cosa che ho perso sono stati i colori. Se ne sono andati a poco, fino a scomparire del tutto. Per me non c'è grigio, non c'è nero, non c'è rosso, non c'è giallo. Non c'è nulla. Né di giorno, né di notte. Ma la cosa che mi secca di più è che non li vedo più neanche in sogno. È strano. Devo dire che non capisco perché non li vedo più neanche in sogno. Pare sia insolito, ma sembra che non ci sia una spiegazione. Sembra che capiti solo a me. Però una notte ho fatto un sogno. Il bosco davanti al mio giardino era grigio, tutto grigio. Quel bosco me lo ricordo bene. Sono aceri, tigli, querce. E poi c'è il corniolo. Quello l'ho messo io. Nel bosco del sogno le foglie erano già cadute. Credo fosse autunno, o forse inverno. Non so. Io ero lì, in giardino, fermo davanti alla aiuola. Il sole non c'era, ma non faceva freddo. L'ombra del bosco rimaneva sullo sfondo, grigia e informe. Un po' come quelle fotografie, che quello che c'è in primo piano è a fuoco e tutto il resto è sfocato. Ai miei piedi, nell'aiuola, c'è un enorme papavero, un papavero blu, grande, bellissimo. E io stavo lì, come congelato. Era così tanto tempo che non vedevo un colore. Non mi importava fosse un sogno. Il blu del papavero era un blu molto particolare. Non era il blu del mare, ma neanche l'azzurro del cielo. Era una via di mezzo tra chiaro e scuro. Era un blu come vellutato, che sembrava morbido, intenso. Un blu che ti dava la voglia di toccarlo, di sentirlo tra le dita. Su un petolo, poi, c'era una sfumatura bianca, sottile, quasi impercettibile. Affascinato dal papavero cancellavo lo sfondo. Il bosco in forno non esisteva più. Per un tempo lunghissimo esisteva solo il blu del papavero. Stavo lì, mi abbassavo lentamente, ma non mi avvicinavo. Non volevo rovinarlo. O forse avevo solo paura che l'immagine svanisse e non tornasse più. Il tempo passava e io stavo lì, immobile, fermo a guardare. Che strane volte i sogni. A me i colori sono sempre piaciuti, quelli forti però soprattutto sui fiori.
Il mattone è simbolico, il mattone serve così a spiegare che anche questa casa è stata costruita con dei mattoni e che è con dei mattoni che chiunque può contribuire così al completamento del finanziamento di questa casa. Abbiamo voluto così calcolare quanti mattoni abbiamo utilizzato per costruire questa casa. Abbiamo potuto determinare che il mattone finito, il mattone posato, costa 5,70 e invitiamo, con questo opuscolo che verrà inviato nei prossimi giorni in tutti i fuochi, invitiamo la popolazione ticinese a sostenerci contribuendo con uno o più mattoni, ovviamente il mattone simbolico nel senso di 5,70 per un mattone o chi vorrà nella misura in cui riterrà più giusto.
E quanti mattoni pensate che siano arrivati? Beh, 66.000, per un totale di quasi 380.000 franchi. Nel 2007 Casa Sorriso Anziani cambia nome e diventa Casa Tarcisio. E arriva il personal computer. E nei primissimi anni 90 nasce a Tenero il servizio di informatica della Unitas.
Nel dicembre 1987
la giovane Camera Economica di Lugano, in occasione del 20° di Costituzione, dona 2 posti di lavoro pilota sotto forma di personal computer IBM all'Unitas di Tenero.
Egregi signori e cari amici, il quale settore lavorativo si potrebbe oggi prescindere dalla dipendenza della mattina, se il generale il velocissimo evolversi delle tecniche incide praticamente o minimamente sui metodi di lavoro di noi tutti.
Caro Arcibaldo, sei stato bravissimo, ma lascia che gli ascoltatori si rendano conto con le proprie orecchie dei passi da gigante fatti dall'informatica e, con essa, dalla sintesi vocale. Eccomi qui, dicono che anche la voce invecchi, ma quasi 40 anni dopo, pensate un po', io parlo così. Gentili signori, cari amici, in quale settore lavorativo si potrebbe oggi prescindere dalla dipendenza della macchina? Se in generale, il velocissimo evolversi delle tecniche incide radicalmente o minimamente sui metodi di lavoro di noi tutti.
1992. Nasce l'edicola elettronica. In questo modo anche i ciechi possono leggere i quotidiani.
Con vero piacere facciamo ora posto ad una breve intervista radiofonica messa in onda da Radio Monteceneri, che certo incontrerà l'interesse di quanti, vista l'ora scomoda, non l'han potuta ascoltare.
Ora si pensa di dare la possibilità ai ciechi di leggere, detto fra virgolette, i giornali. Esistono le biblioteche in alfabeto Braille o su cassette audio, e per ciò che riguarda l'informazione la radio li raggiunge in un modo naturale. Ma ora ci sarà la possibilità anche, come si diceva, di leggere appunto i giornali. Esiste allo scopo un apparecchio speciale, detto in parole povere, che trasforma lo scritto in parlato su dischetto di computer. Abbiamo qui con noi, per parlare di questa novità, se così si può dire, il responsabile del servizio di informatica per ciechi della Unitas, Associazione Ciechi della Svizzera Italiana. E al telefono il dottor Mario Vicari, ricercatore linguistico etnografico e pure membro dell'Unitas. Un saluto naturalmente ai nostri ospiti, buongiorno.
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 E ad Elio Medici, per cominciare, domandiamo come funziona questo sistema.
Sì, dunque, il computer normale, come quello che tutti i vedenti utilizzano, deve essere dallo standard IBM o IBM compatibile, dunque col MS-DOS, al quale viene aggiunta una sintesi vocale tramite una porta seriale e in alcuni casi dove il cieco deve lavorare con l'ortografia anche una linea Braille che permette di visualizzare con la voce da una parte o col Braille dall'altra tutto quanto appare sullo schermo.
E intanto sul mercato ticinese è già disponibile il primo quotidiano che ha adottato il sistema, La Stampa, il quotidiano torinese. E la rivista ticinese Argomenti, edita dal Giornale del Popolo, eppure la rivista dei consumatori, La Borsa della Spesa, che lo sta pure adottando.
Borsa della Spesa, gennaio-febbraio 1992. Edizione speciale per ciechi azzurra di Mario Muti e Gabriele Stascinini.
Sembra di sentir parlare un extraterrestre, signor Medici.
Sì, questa è la sintesi vocale che una volta fatta all'orecchio io personalmente la trovo molto comprensibile e facile da capire. Poi ho visto che anche lei l'ha capita subito al volo, dunque non è così extraterrestre, ma evidentemente non è la nostra voce umana. Visto i benefici che ci può portare, io la saluto veramente con grande piacere, con grande stima.
E a questo proposito coinvolgiamo il dottor Vicari.
Può sembrare un assurdo magari agli ascoltatori che un cieco riesca a leggere il giornale e a riceverlo con gli stessi tempi con cui lo riceve la persona vedente, ma è importantissimo per noi poter tenere il passo con l'informazione. Fino ad oggi potevamo leggere o scrivere con vari mezzi, ma quello che ci mancava ancora era l'accesso all'informazione scritta e direi soprattutto un accesso che fosse attuale del momento, perché oggi l'informazione corre con molta velocità ed è quindi necessario che anche noi la riceviamo con altrettanta velocità, e questo significa per noi integrazione sociale, possibilità di aumentare i nostri scambi con l'esterno, con il prossimo.
Veri e propri ricordi visivi non ne ho. Potrei dire che mi restano come delle sensazioni, la sensazione di luce o di buio, per esempio. Però, se dovessi descrivere dettagli, sarebbe difficile. Non saprei descrivere un viso oppure un albero. Nei miei ricordi sono come sagome indefinite, indistinte. Per esempio, una città è una cosa difficile da immaginare. Una città per me è qualcosa di molto lineare. Sono come tanti pezzettini di un puzzle che devo mettere insieme. Mi ricordo che quando ero bambina a scuola avevamo costruito una città. Ognuno aveva costruito la propria casa di cartone e poi l'aveva posizionata nella cassa della sabbia in giardino. C'erano le vie, c'era la chiesa, c'era persino la ferrovia. Ricordo tante forme e grandezze differenti. Erano come tanti pezzettini colorati. Nella cassa della sabbia la città diventava una cosa tattile, era concreta, si poteva toccare. Perché in fondo la città io non la posso conoscere perché non la posso toccare. Per me è come se rimanessero dei blocchi e per conoscerli devo fare un'operazione d'astrazione. Un po' come nella cassa della sabbia. Tutto sommato è in questo modo che vedo. Percepisco tanti pezzettini e poi nella mia mente li metto insieme, uno con un altro ancora, e così via, fino a costruire il tutto. La città è un insieme di pieni e di vuoti. Gli edifici stanno lì, enormi. Sono come presenze silenziose, a volte assenti. La chiesa, per esempio, se non suonano le campane, per me non esiste. Oppure qualcuno deve raccontarmela perché comincia ad esistere. Però poi ci sono i colori. Non credo che potrei immaginare un mondo senza colori. La città, per esempio, la immagino piena di colori. I tetti ce li metto rossicci o marroncini. Le strade grigie e nel parco ci metto anche qualche pianta verde. Poi ci metto la chiesa, la ferrovia e i fiori. Dunque potrei dire che la città è un luogo indefinito, ma pieno di colori. Ma forse perché io mi sento così. Io non sono grigia, bianca o nera. Io sono così. Sono colorata.
Nel 1992 viene aperto il nuovo centro di consulenza e di lettura rapida a Mendrisio.
Voltiamo pagina per fare almeno un breve accenno a qualcuno degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita del sodalizio nell'arco dello scorso anno. E trasferiamoci subito a Mendrisio, dove, in via Bernasconi 16, grazie alla preziosa collaborazione del Lions Club della zona, è stato aperto, inaugurato il 30 gennaio, il nuovo ufficio di consulenza e di lettura rapida della Unitas. Ad illustrarne l'attività potrebbero bastare la videocassetta e una breve annotazione sonora di appunti dal diario recentemente realizzate e a disposizione di quanti desiderassero farne richiesta presso il centro stesso di Mendrisio.
Sarà solo nel 2007 che il centro di consulenza e di lettura rapida di Mendrisio si trasferirà a Lugano, presso Casa Andreina, con il nome di centro di produzione. Ma i sogni di Tarcisio non si fermano. Lui continua a sognare e a realizzare i propri sogni. Siamo nel 1995, 2 anni prima della sua morte. La Unitas è sempre più grande. I soci arrivano dal Mendrisiotto, dal Luganese, dal Bellinzonese, dal Locarnese, dalle Tre Valli. Insomma, bisogna realizzare un altro sogno. Creare nel Luganese un centro dove si possano svolgere diverse attività per i soci. Inutile dire che anche questo sogno si realizzerà.
Decimo. Richiesta di credito per il progetto Ceresio. Rino Bernasconi introduce con alcune considerazioni di carattere generale, ripercorrendo le importanti tappe che l'Unitas ha raggiunto nel corso degli ultimi anni. Nel Luganese, la prevista chiusura di Caro Sago, ove settimanalmente si raduna il locale gruppo del lavoro femminile, ha dato l'avvio ad un discorso più ampio al fine di giungere ad una soluzione definitiva ed articolata. Sono così riaffiorate le esigenze dei ciechi del Luganese, che sono ben un terzo di quelli censiti in tutto il cantone, ed è stata riconosciuta la necessità di creare una struttura che, oltre a svolgere la preminente funzione di un punto d'incontro, sia in grado di gestire in loco le attività del tempo libero, l'istruzione, la formazione e quant'altro l'Unita sostiene nei vari campi. Ed è nata così l'idea, inizialmente definita Progetto Ceresio. Il 15 ottobre 1992 i comitati della Procechi e della Unitas, in riunione congiunta, hanno cominciato a discuterne e ben presto ci si è accorti che questo progetto perseguiva le finalità delle due associazioni. Da ciò l'immediata costituzione di una commissione paritetica che immediatamente ne ha avviato lo studio. La ventilata possibilità di poter far sorgere questa struttura su di un terreno che potrebbe essere messo a disposizione proprio dalla Procechi sul sedime di Ricordone e il provvidenziale lascito della scomparsa Andreina Torre, destinato alla Unitas e finalizzato a questo scopo, hanno aperto insperati spiragli di buon auspicio. I tempi di attuazione sono condizionati alle decisioni delle due assemblee, alle quali sarà sottoposto primariamente per l'approvazione un progetto di massima. La nostra assemblea viene oggi chiamata ad autorizzare un credito di 40.000 franchi per le spese di progettazione e l'8 giugno prossimo sarà chiamata a pronunciarsi per il terreno l'assemblea della Procechi. Il progetto definitivo dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno corrente dalle due stesse assemblee, eventualmente indette in sessione straordinaria, e, una volta ottenuti i permessi di costruzione, i lavori potrebbero iniziare già nel corso del prossimo anno. Convinto dell'importante funzione che questo complesso potrà svolgere su quel territorio, pone in risalto i reciproci vantaggi e i risvolti che ne potranno derivare attraverso i proficui contatti con la comunità della Casa di Ricordone.
Per me è una questione di pelle, di corpo, di pelle. È una sensazione di aperto e di chiuso, di pieno e di vuoto. Lo sento dappertutto, in tutto il corpo. E non è una questione acustica, non ha nulla di acustico, è proprio sulla pelle. È una sensazione strana, come un formicolio, qualcosa che mi respinge. Penso per esempio ad un corridoio, ad uno spazio molto piccolo, angusto. È come se le pareti mi facessero opposizione sulla pelle, mi respingessero. Mi muovo nello spazio e sento come un'onda d'urto. Sento che è chiuso. Vado, alla fine lo spazio si apre, l'onda va più in là e sento che non è più un'onda d'urto. C'è qualcosa che improvvisamente si apre. Il corridoio è finito. Non so se è il mio corpo che emana un'onda che va e poi torna a toccare la mia pelle, oppure se è l'ostacolo che emana un'onda di opacità, un'onda come di chiuso. Va e torna o torna soltanto? Boh. In ogni caso io la vedo come un'onda opaca. Ed è quest'onda che mi dice che c'è un ostacolo. Cammino e poi improvvisamente c'è un muro. Ed io, prima di picchiarci il naso, percepisco quest'onda opaca e mi fermo. Non è qualcosa che tocco, è piuttosto come qualcosa che non ti permette di vedere più in là, come un velo, come una tenda. Quando è vuoto non c'è quest'onda. L'onda la senti sul limite dove c'è il solido. I miei confini fisici non vanno tanto più in là del corpo, perché se non tocco non so cosa c'è. E allora penso a quella storia dei camosci. Mi aveva colpito quella storia. Eppure io i camosci non li avevo neppure mai visti. Però li associo all'agilità, alla leggerezza. Pare che trovassero dei camosci morti, decine di camosci morti. Era una malattia contagiosa che li rendeva ciechi. Alcuni si sfracellavano giù per i dirupi, altri non avevano il coraggio di muoversi e morivano di fame. Erano disorientati, i loro confini si erano ristretti al corpo, la loro percezione dello spazio era completamente cambiata. Poveri camosci. È chiaro che senza vedere, come dire, come farei io se fossi su lì?
Renzo Ricchina. È prevista la costruzione di un padiglione a forma rettangolare dalle dimensioni di 41 metri per 11. All'estremità del rettangolo la ricezione è adiacente a due salette, adibibili a centralino per i trasporti, consultorio luganese per il servizio sociale della Unitas, consultorio cantonale RP, edicola elettronica. Un comodo percorso collegherà Ricordone al secondo accesso e nei pressi la caffetteria e il refettorio con cucina. Il salone, dalle superfici di 160 metri quadrati, sarà dotato di pareti scorrevoli che consentiranno spazi flessibili. Sarà così possibile ricavarne 4 sale da 40 metri quadrati, nelle quali potranno svolgersi, oltre ai vari corsi, le varie riunioni, incontri e le altre attività. Il complessivo costo della costruzione, arredamento, sistemazione esterna del giardino ed altro è previsto in franchi 1.850.000. Pone infine ai voti l'autorizzazione per un credito di 40.000 franchi al fine di avviare la prevista fase di progettazione. L'Assemblea approva all'unanimità.
Di recente abbiamo vissuto nell'Unitas due importanti avvenimenti. Il primo è stato quello dell'indimenticabile giornata del 19 marzo a Lugano per l'inaugurazione di Casa Andreina.
E da ultimo, se mi è ancora concesso di schizzare un'immagine, un paragone sportivo, mi piacerebbe proporre quella di una staffetta olimpica dove gli atleti di 60 anni fa, che rispondevano al nome di Juan Bernasconi, hanno gareggiato e trasmesso man mano il testimone ad altri, sino ad Andreina Torre, che oggi, con uno spunto irresistibile, ha colto per tutti la medaglia d'oro. Grazie Andreina.
Rosita e Ferruccio, rapporto Casa Andreina. Sono già trascorsi 6 mesi da quando abbiamo aperto i battenti di Casa Andreina e con vero piacere possiamo affermare che il bilancio fino ad oggi può essere considerato molto positivo. Malgrado qualche inevitabile disagio iniziale, che con la buona volontà stiamo affrontando e superando, tutto si sta orientando verso gli obiettivi prefissati. Lo scopo principale, quello di stimolare ciechi e ipovedenti alla gestione del centro stesso, comincia a prendere forma grazie all'entusiasmo e al serio coinvolgimento di un gruppetto di collaboratori che spontaneamente si sono messi a disposizione, affiancati da volontari vedenti per la gestione della caffetteria, per lavori di segretariato, come pure per altre mansioni richieste per la conduzione del centro. Possiamo inoltre affermare con piacere che in questi primi 6 mesi le ampie e moderne sale multiuso di Casa Andreina hanno accolto diverse riunioni, 2 assemblee, incontri di zona, riunioni di comitato, conferenze stampa. Anche l'attrezzatissima cucina ha soddisfatto molti palati, offrendo la possibilità di preparare pranzetti per piccoli gruppi e per occasioni più importanti, come ad esempio ultima in ordine di tempo, l'inaugurazione della casa stessa con ben 90 invitati. Ci sembra doveroso sottolineare che tutta l'attività del nostro centro ha potuto realizzarsi esclusivamente grazie alla sinergia creatasi fra collaboratori ciechi ipovedenti e volontari vedenti. I risultati finora ottenuti ci incoraggiano a perseverare in questa direzione, sperando di contare sempre sull'appoggio di tanti amici. A tutti indistintamente vada il nostro sentito grazie.
Non so se so spiegare, quando tu immagini delle cose, li vedi e dopo non li vedi più, ti rimangono impresse su quel momento lì, no? È come prendere un pezzo di carne e la congeli. Io ho congelato quello che ho visto tanti anni fa. A Bellinzona venivo con mia mamma una volta a settimana. Partivamo dalla Mesolcina, quel trenino rosso, bel rosso, vivo. Le macchine erano rosse, i vagoni invece erano verdi che si collegavano dall'esterno. Si doveva passare un piccolo ponte da una carrozza all'altra. All'interno non era come adesso, lussuoso, né? Erano le banchine in legno, i finestrini che dovevi tirarli giù, perché non è come adesso che sono fissi, c'era l'aria condizionata, lì la mia condizionata. Però andava 30 all'ora, non è che andava a chissà che velocità. E dopo ogni tanto nelle stazioni come San Vittore si incrociava il treno che saliva e noi scendevamo, si incrociava i due treni perché era un binario uno, scartamento ridotto era, un treno a scartamento ridotto. E quei tempi, per fare la spesa un po' come si deve, si andava in Bellinzona. E allora andavamo tutti insieme in pellegrinaggio. Io chiamo in pellegrinaggio perché tutti in fila, uno dietro l'altro, i bambini che correvano di qua, le mamme che gridavano, vieni qua, così, è un po' un pellegrinaggio, vero. Ho già visto un pellegrinaggio, con la moltitudine di persone, giovani, vecchi, anziani, che parlano, che ridano, che il marito dice alla moglie non spende troppi soldi, una cosa così. Non era un pellegrinaggio, un funerale, eh? Andavamo per divertirsi perché era anche l'occasione per andare in piazza, per andare a vedere cose che non si vedeva mai, per mangiare il gelato. Era obbligo passare dal vetturino a mangiare il gelato. Lì era scontato al 100%, perché era un gelato casalingo, fatto in casa. Poi anche il padrone era un po' un bonash, ogni tanto non arrivavi a pagare il gelato, lo dicevi, boh, la prossima volta. Allora ci regalava un po' il gelato, te, Vetturini. Mi ricordo sempre avere l'agilità, prendere questo ferro, questo biscotto, questa cazzola, tac tac tac, su questo gelato, metteva l'altro, lo girava, usciva questo mattonella, poi se ne cominciava a leccare una balezza, una guduria. Lui faceva anche i cornetti, sai, ma aveva l'agilità con questo ferro, che è come una cazzuola. Prendeva il gelato, li metteva sopra, beh, poi quella cazzuola non aveva come adesso, che hai le palline e la misura è quella. Quella cazzuola ogni tanto cresceva un po' di più, allora guadagnavamo nel gusto e nel quantitativo della roba. Però aveva l'agilità proprio, vederlo lavorare, come metteva il gelato, questa cazzuola era una cosa, stava a occhi aperti, vado a vedere. Ho bei ricordi di Bellinzona, molto. A me mi è rimasta congelata nel pensiero la vecchia piazza, i vecchi ricordi, mi è rimasta congelata dentro. C'è quell'immagine lì nel mio cervello. Dopo è cambiato tutto, completamente, hanno sbattuto giù le case, hanno fatto l'autosilo, hanno fatto la piazza nuova. Il nuovo non l'ho mai visto con i miei occhi, quello mai, però l'immagine. E sto pensando, se ho visto l'inizio di lavori o cosa, ma non mi pare. No. Non mi viene l'immagine, no. Quando ho perso la vista era ancora come una volta. Non so se so spiegare, quando tu immagini delle cose, li vedi, e dopo non li vedi più, ti rimangono impresse su quel momento lì, no? Ho bei ricordi di Bellinzona, molto. E delle volte mi emoziono, eh? E piango.
E arriviamo all'anno 1997. Tarcisio è molto malato e, a malincuore, decide di lasciare la presidenza dopo 51 anni.
La stessa assemblea ha riscosso vivo interesse dai nostri mass media. Riteniamo opportuno trasmetterne qualche eco anche ai nostri ascoltatori.
Importante avvicendamento nelle funzioni direttive della Unitas. Può essere considerata storica la svolta che ha caratterizzato l'assemblea annuale della Unitas, l'associazione cui fanno capo gli oltre 450 ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, tenutasi sabato 19 aprile a Casa Andreina a Lugano Ricordone. Infatti, in un'atmosfera di partecipe emotività, un'ottantina di soci attorniati da molti amici e sostenitori sono stati chiamati a designare un nuovo presidente per la prima volta dopo 51 anni dalla fondazione e ad approvare un sostanzioso rinnovamento del suo organo direttivo. Fra coloro che hanno deciso di lasciare il comitato c'erano non solo alcuni membri che intendono dedicarsi ad altri impegni, ma pure i due fondatori pionieri, Tarcisio Bisi, che dal 1946 ricopriva ininterrottamente la carica di presidente e fu promotore di tutte le iniziative intraprese dalla Unitas, e Anita Gaggini, esempio e modello per i soci delle generazioni successive grazie a una equilibrata saggezza e a una esperienza di vita maturate con la tenacia individuale. Nello scegliere i suoi dirigenti, l'assemblea era invitata a confermare la propria fiducia nei confronti di persone cresciute nello spirito di solidarietà e di agire dinamico che da sempre anima la Unitas e nel contempo dotate di competenze specifiche per affrontare i non facili problemi che un'associazione di questo tipo non può ignorare se vuole sentirsi inserita a pieno titolo nella società odierna. Quale nuovo presidente è stato pertanto eletto all'unanimità Sandro Molinari, che avendo recato alla Unitas i frutti della sua precedente professione di procuratore di banca, è attivo da più di 10 anni quale tesoriere e responsabile del segretariato e ha saputo trarre profitto dalla preziosa lezione di Tarcisio Bisi, lavorandogli quotidianamente fianco a fianco e subentrandogli via via in mansioni impegnative.
Voglio concludere con una frase che chi c'era quando sono stato nominato presidente aveva utilizzato, una frase senza nessuna pretesa di emulazione, una frase utilizzata a suo tempo da John Fitzgerald Kennedy, il grande presidente degli Stati Uniti, che aveva detto: americani, non chiedete all'America cosa può fare per voi, ma chiedetevi cosa potete fare voi per l'America. Io ve lo dico nello stesso modo, ma con aspetti diversi. Cari soci dell'Unitas, cari amici dell'Unitas, non chiedete all'Unitas cosa può fare per voi, ma chiedetevi cosa potete fare voi per l'Unitas. Viva l'Unitas!
Sandro Molinari rimarrà in carica per 16 anni, fino al 2013. Gli succederanno Corinne Bianchi, dal 2013 al 2017, Mario Vicari, dal 2017 al 2023, e dal 2023 l'attuale presidente Fabio Casgnola, primo presidente vedente nella storia della Unitas.
Io vedo chiaro, non vedo nero, vedo una grande luce. L'oscurità per me non esiste, io non vivo nel buio. Per me è bianco, tutto bianco. C'è una grande luce, mi sento pervasa di luminosità. Per me è così. A volte mi siedo, sto lì e semplicemente ascolto il silenzio. Solo questo, mi fermo e ascolto. Ascolta il rumore della città. Sembra così lontana la città. A me piace ascoltare il silenzio. Mi sento protetta, è come se fossi al sicuro. Il silenzio mi avvolge, mi protegge. Il silenzio è una cosa fisica. Lo sento sulla pelle, sulla schiena, sulle braccia. È talmente concreto che mi sembra di poterlo toccare. Ma non è qualcosa che mi costringe, che mi limita, che mi chiude. Al contrario, è ampio, lontano, aperto. Ascoltare il silenzio è come essere immersa nel vuoto, non avere nulla attorno. Come essere in uno spazio immenso, vuoto fisicamente. Il silenzio lo immagino come un'enorme sfera, una palla enorme, grandissima, un chilometro di diametro. E lì in mezzo ci sono io col vuoto intorno, il nulla attorno a me. In fondo il silenzio è un paradosso, perché è un vuoto, un nulla, ma allo stesso tempo è pieno, mi riempie. Non è il vuoto cosmico, la sensazione di essere persa, senza coordinate. È una cosa infinita, ma positiva, perché è un vuoto che ho inventato io, che esiste solo per me. È qualcosa che ha a che fare con me stessa. Se penso al vuoto, vedo una grande luce. Per me il vuoto non è buio. Dico vuoto e vedo una luce. Cioè il mio cervello vede una luce. C'è questo tabù che i ciechi vivano nell'oscurità, nel buio, ma non è vero. L'oscurità per me non c'è, io non vivo nel buio. Io vedo una luce infinita. Per me è bianco, tutto bianco. Per me l'oscurità non esiste. Non esiste.
E arrivò il triste giorno. Era il 4 giugno 1997.
In memoriam.
Permettetemi di dire grazie alla provvidenza che qualche volta ha voluto pensare a me per realizzare i suoi disegni. Tenero 4 giugno 1997. Tarcisio Bisi 3-6 1924. Oggi vede il sole e canta per noi. Con la pace nel cuore lo diciamo a chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. La moglie Anna, i figli Maria Grazia con Matteo, Maria Pia con Gabriele, Cecilia con Aldo, Michele con Patrizia, Giancarlo, Maurizio, i fratelli e le sorelle, Lino con Edi, Suor Angela, Carlo con Livia, Miriam, Giovanna con Luigi.
Don Giovanni Maria Colombo ricorda il compagno di seminario Tarcisio Bisi.
Ho cercato spesso di cogliere la tua personalità nel mistero di quel fuoco di speranza che l'animava. Data la tua ritrosia nel parlare di te e la tua quasi vallerana discrezione, non mi sei stato in vero di grande aiuto. Ho cercato di indovinare arrivando alle conclusioni seguenti. Sei stato un uomo di fede e di preghiera. La virtù teologale della carità fraterna è stata la molla della tua esistenza. Queste qualità non le hai mai ostentate, erano il segreto che nascondevi gelosamente. La tua umanità poliedrica appariva a tutti nelle cose semplici. Il tuo umorismo, il tuo sorriso, la gioia di stare insieme, il rispetto degli altri, la convivialità, il piacere della buona tavola, l'amore per la natura che fiutavi al buio, nelle sue montagne, nei fiumi, nei laghi, nelle cascate che chiamava per nome e via dicendo, aiutando la guida a dare delle spiegazioni che non era capace di dare. La tua umanità, con un gesto di encomiabile prudenza, ti ha spinto a lasciare il governo della Unitas per affidarlo ad un gruppo di giovani da te preparati, affinché la tua vigna, curata con tanta passione, con tanti sacrifici, continuasse a dare frutti anche dopo la tua morte.
Nel 2002 la Unitas decide per la prima volta di dotarsi di un responsabile operativo, nella figura di...
Abbiamo il piacere di avere come nostro ospite Manuele Bertoli. Caro Manuele, prima di tutto vorrei chiederti di dirmi qual è il tuo nuovo ruolo nella Unitas.
Diciamo che il nome del mio ruolo non è ancora stato definito. Per adesso si parla di responsabile operativo. L'associazione, come tutti sanno, ha diversi servizi e sotto questi servizi lavorano delle persone. E è stato deciso da parte del comitato che era tempo che ci fosse qualcuno che si assumesse la responsabilità generale di questi servizi al di sopra dei servizi stessi. Oggi questo viene fatto direttamente dal comitato, che lo fa a titolo di volontariato, ma questa impostazione, siccome la Unitas è diventata piuttosto grossa, diventa sempre più difficile da assumere da parte di soli volontari, e quindi in qualche modo io mi occuperò un po' della parte operativa, e mentre al comitato resteranno naturalmente tutte le scelte di indirizzo e strategiche più importanti.
L'ospite.
Sandro, buongiorno. Se tu dovessi ripercorrere le tappe salienti o i tuoi ricordi di questi 16 anni, quelli chiaramente più importanti che affiorano adesso alla mente, che cosa diresti?
Una, se devo dirti la cosa che mi ha dato grande soddisfazione, è stato il momento in cui abbiamo potuto avere all'interno dell'Unitas un direttore.
Sì.
Quando siamo riusciti ad avere Emanuele Bertoli come direttore. Da lì praticamente il mio ruolo di presidente è cambiato notevolmente, perché prima si trattava di fare il presidente ma di essere anche dirigente. Avevo sì dei buoni collaboratori, ho avuto per un periodo anche mio fratello Renato assieme, però quando è arrivato Emanuele è stato il salto di qualità nella gestione dell'Unitas. Era il momento in cui l'Unitas si stava veramente sviluppando e allargando, no? in tanti settori.
Emanuele Bertoli rimarrà in carica fino al 2011, anno in cui viene eletto consigliere di Stato per l'onore e l'orgoglio della Unitas tutta. Seguiranno Maurizio Bisi, ad interim nel 2011 e poi ancora fugacemente nel 2017, Luca Albertini dal 2012 al 2017, Paolo Lamberti dal 2017 al 2023 e dal 2023 l'attuale direttore Gianluca Cantarelli. Tra il 2024 e il 2025 la direzione viene potenziata con un responsabile del personale e delle finanze nella figura di Alessio Croce, direttore di Casa Tarcisio, e una direttrice aggiunta operativa nella figura di Cristina Minotti. Tornando ai primi anni del 2000, risale al 2004 l'introduzione del servizio trasporti privati e accompagnamenti.
Notizie dal Comitato.
I trasporti e gli accompagnamenti privati costituiscono la novità vera e propria.
A questo scopo viene istituito un servizio, a partire dal prossimo 1 ottobre, per spostamenti dovuti a comprovate necessità individuali. Questi spostamenti verranno effettuati con autovettura, compreso l'accompagnamento al luogo di destinazione.
Nel 2006 viene riaperta a Tenero Casa Sorriso Bambini in una nuova funzione, quella di occuparsi del sostegno a bambini e ragazzi affetti da problematiche visive. Si tratta dell'odierno servizio tiflopedagogico. Nel 2008 si apre una nuova sede a Bedano.
Care lettrici e cari lettori, l'attività riprende dal mese di settembre e con la ripresa dell'attività abbiamo da presentarvi una novità per quanto riguarda l'offerta dei servizi della Unitas. Casa Sorriso, la struttura dedicata ai ragazzi, alla gioventù e ai bambini, all'integrazione scolastica di queste persone cieche e ipovedenti durante il loro percorso formativo, raddoppia, perché da quest'autunno aprirà a Bedano una seconda sede dedicata alla terapia e alla low vision. Come sapete, dal 2006 Casa Sorriso di Tenero è diventata un centro per l'integrazione scolastica, per la raccolta del materiale, delle esperienze in questo particolare lavoro. Un lavoro che aiuta i docenti ad integrare meglio i ragazzi, le ragazze, i giovani, e che aiuta le famiglie di queste persone in questo difficile percorso. Ma accanto al lavoro di aiuto alla scuola, che è la principale agenzia che si occupa di questa integrazione, è necessario anche fornire della terapia, della low vision, soprattutto ai più piccoli, un lavoro individuale che verrà fatto a partire da quest'autunno a Bedano, grazie ad un ortopedagogista e a un ergoterapista che a tempo parziale lavoreranno per noi.
Nel corso del 2008 è stata messa in atto la ristrutturazione di quello che fino ad ora è stato il laboratorio di Casa Andreina. Attraverso la ristrutturazione si è voluto passare da un laboratorio nel quale si svolgevano unicamente attività legate all'intreccio di vimini e alla levigazione e modellaggio della pietrollare, verso un atelier di artigianato che permette alle persone di realizzare i propri oggetti con l'aiuto e il supporto di una persona. Il ruolo di quest'ultima è di consigliare queste persone nella scelta delle modalità, delle tecniche, dei materiali più adatti per realizzare determinati progetti e o oggetti. Oltre a mettere in gioco la voglia dei partecipanti di lavorare con le mani, l'atelier vuole essere un luogo di incontro tra persone, tante idee, tante proposte, e perciò è nato l'atelier Tante Mani.
L'editoriale.
L'Inno alla gioia di Beethoven in versione rock ha la doppia funzione di sottolineare la passione per la musica rock del nuovo consigliere di Stato e per celebrare la gioia di tutte le persone cieche e ipovedenti.
Comunicato. Il comitato, i soci, i dipendenti e gli amici della Unitas si stringono attorno al loro direttore Emanuele Bertoli nel giorno della sua nomina consigliere di Stato del Cantone Ticino e si congratulano con lui per la sua brillantissima elezione. Con legittimo orgoglio possiamo oggi affermare che la Unitas ha raggiunto un primato a livello svizzero nelle associazioni di aiuto reciproco tra ciechi e ipovedenti. Quello appunto di poter contare un suo socio tra i 5 membri dell'esecutivo cantonale. Siamo pertanto grati a quegli elettori che hanno saputo cogliere l'opportunità di anteporre le qualità della persona alle limitazioni insite nell'handicap, collaborando così ad abbattere le barriere e a compiere un ulteriore passo a favore dell'opera di sensibilizzazione che la Unitas va intraprendendo nei suoi 65 anni di attività. Caro Manuele, ti ringraziamo fin d'ora di cuore per l'apporto costruttivo che hai dato con il tuo lavoro quotidiano fra di noi. Ci sentiamo fieri del risultato che hai conseguito e ti auguriamo di poter affrontare con la tua ben nota ponderatezza e determinazione le importanti responsabilità e le sfide che ti attendono. Tenero, 10 aprile 2011.
vedo. Io, per esempio, ho un'immagine di me stessa. Io mi vedo. Io mi vedo con i capelli lunghi, biondi, gli occhi azzurri, no, blu, e gli occhiali. Il mio viso non me lo ricordo più. Ricordo il viso che ho in certe fotografie di quando ero giovane. Cerco di invecchiare il mio viso come meglio mi aggrada, mettendo insieme i pezzetti, i momenti. È un po' come se in me fossero riuniti tanti tempi insieme. Per esempio, ricordo una mia foto di scuola. Avrò avuto probabilmente 6 o 7 anni. Era una bambina timidina, bruttina, con gli occhiali che erano fondi di bottiglia già a 6 anni, con i capelli dritti così, la frangetta dritta così. Era inverno, portavo delle brutte calze di lana color topo, che per un animale che mi mette i brividi, e la mia mamma, quando mi si rompevano le calze di lana fatte da lei, quindi già brutte di per sé, le rammendava. Erano calze che arrivavano alla coscia, metà coscia, e poi c'erano dei bottoni che si agganciavano, non so bene a che cosa. Non certo per le giarrettiere. E io di quella foto ricordo soprattutto le calze. Poi io compaio dietro una bambina con un grembiulino nero, col collettino bianco, con i capelli dritti e la frangettina. Sto pensando a come aveva i capelli mia sorella. Mi viene in mente una foto in cui vedo dei boccoli. Credo che mia sorella avesse dei boccoli, avesse i capelli proprio l'opposto dei miei. Però oltre i boccoli non vado, il suo viso io proprio non lo vedo. Avevamo soltanto 15 mesi di differenza, quindi sicuramente saremmo andati a scuola insieme. Sicuramente avremmo giocato insieme. Non ricordo nulla. Non ricordo di aver giocato con mia sorella, non ricordo che viso avesse. Non esiste più, è cancellato, il suo viso non c'è più. Forse lei non meritava che io la cancellassi in modo così definitivo, però è successo. E ora mi domando a volte, chissà come ha i capelli mia sorella? Se penso alla mia mamma, alla mia età, io la vedo vecchia, 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 ma proprio vecchia. Invece io non mi vedo vecchia, mi vedo carina. E la mia immagine l'ho fermata forse qualche anno fa. L'ultima foto mia che ricordo è davvero una bella foto. Io ero bella. Eravamo a Firenze, avevo un vestito di pelle scamosciata color viola, un viola carino, con sopra la pelliccia. I miei capelli erano biondi, mossi da una leggera permanente, con la riga da parte. Non portavo gli occhiali, perché avevo le lenti, quindi i fondi di bottiglia erano spariti, e lì io mi vedo bene. E io parto da quella foto e aggiungo alcuni tratti per invecchiare, però i tratti che vanno bene a me. Insomma, io mi vedo così, invecchiata, ma secondo me una vecchia che è invecchiata bene. La mattina quando faccio toilette, quindi mi do anche la crema sul viso, è chiaro che me lo tocco il viso, ma non per riconoscermi, per spalmare la crema. Lo specchio poi, io non so neanche se ce l'ho lo specchio in bagno.
Continuiamo a crescere. Nel 2012 il segretariato apre la nuova sede a Tennero, ampliata e ristrutturata, mentre a Casa Andreina si organizzano le prime cene al buio, servite da camerieri ciechi e ipovedenti. Negli anni che seguono ci saranno vari passaggi istituzionali che, con l'approvazione del Comitato, trasformeranno Casa Andreina in un centro diurno socioassistenziale finanziato dal Cantone.
Siamo così giunti alla Unitas del 2019
con uno sguardo rivolto al futuro immediato. Con il crescere dell'associazione crescono anche le esigenze gestionali. A questo punto è opportuno introdurre alcuni vocaboli usati da qualche tempo all'interno della Unitas. Alludo a azienda, strategia, strategico. Con azienda si intende l'insieme di persone e di beni organizzato per raggiungere un fine attraverso lo svolgimento di attività di vario genere. Contrariamente a quanto a volte si presume, il concetto di azienda non è legato a un utile o a fini lucrativi. Quindi la Unitas di oggi si posiziona nel mercato economico ticinese come un'azienda di medie dimensioni, essendo dotata degli strumenti necessari per perseguire i fini associativi. E veniamo al termine strategia. È vero che il primo significato è legato alla sfera militare, però ha anche un significato figurato. Nel nostro caso, la strategia è la capacità di raggiungere obiettivi importanti predisponendo nel lungo termine i mezzi per raggiungere tale scopo.
Le prime notizie arrivano nel 2019, ma è con il 2020 che anche da noi si inizia a parlare di coronavirus e la direzione corre subito ai ripari.
Sospensione temporanea attività Unitas, aggiornamento al 16 marzo 2020. A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, coronavirus, che sta coinvolgendo tutta la popolazione, anche la Unitas ha dovuto adottare delle misure eccezionali per far fronte alla situazione. Vi comunichiamo di seguito le decisioni che sono state prese. 1. Il personale Unitas, ad eccezione di Casa Tarcisio, è da subito esonerato dall'obbligo di presenza in ufficio. Laddove è possibile, è operativo in modalità telelavoro dal proprio domicilio. 2. Tutte le attività di tipo associativo sono sospese con effetto immediato. Alla ripresa delle stesse, gli interessati verranno contattati dai relativi.
Anche durante la pandemia noi c'eravamo. Abbiamo sentito al telefono una cinquantina di soci per farci raccontare la loro quotidianità.
Chissà se mi risponde Marianne Piffaretti.
Pronto?
Pronto Marianne, buongiorno, sono Franca.
Franca, come stai?
Io sto bene, tu come stai?
Ma sì.
Tu stai a casa, no? Non esci proprio neanche tu.
Non esco da almeno 2 settimane.
Per la spesa come fate?
E in parte ordiniamo online,
sì?
In rete, in parte è il nostro figlio che ci porta quello che ci manca.
Bene, quindi proprio non esci di casa?
No, da 2 settimane non esco di casa e quello che faccio è una terrazza grande,
sì?
E cammino sul terrazzo, avanti e indietro, facendo qualche movimento di ginnastica che abbiamo imparato lì col GTSC, allora faccio questi un po' di esercizi così.
E per il resto cos'è cambiato nella tua vita quotidiana? Cos'è che ti manca?
Ma mi manca tutto, boh, mi manca la casa Andrina, mi mancano gli amici, mi manca anche andare a spasso col bus perché ormai non si può più. E sì, così spero che finisca presto questa cosa che sennò vado fuori di testa, ma un po',
Sì, alla mattina fui il mio robettino che devi fare, no? E sì, e dopo al dopo di sna, adesso fini la legge, tutti i miei romani andrei e poi ascolti un po' la tele, a telefono un po' a qualcuno che dalla nostra società esci e basta, perché ormai dopo ogni tanto su chi fa niente, pensa un po' tutti i roppi e e passa il tempo, e da calicolum. Come organizziamo?
Sì, come vi siete organizzati voi?
Ma innanzitutto c'è la figlia di Bianca che ci va a fare la spesa.
Bene.
Per cui, perché purtroppo non possiamo uscire. E poi te, tra letture, ascolto le cassette, i CD, i libri, stavo ascoltando adesso Internazionale, ma mi ha demoralizzato perché fa altro che parlare di corona.
E così, se ti descrivo una mia giornata, ci sono dei aspetti anche da ridere,
Sì, sentiamoli.
Allora, io ho sempre detto che sono molto mattiniero, però sono diventato meno ossessivo. Invece di vivere le giornate che vivevamo noi, sapendo, oggi c'è tale riunione, tale corso, tale attività, tale pranzo, tale la giornata organizzata. Adesso mi sento, ma è anche bello essere meno organizzato.
Tempo vola. Io faccio la mia ginnastica sempre la mattina. Dopo mi ascolto libri della biblioteca di Tenero, libri della biblioteca di Zurigo, poi leggo anche in Braille della biblioteca di Tenero, sì. E poi della biblioteca di Zurigo in Kurzschrift, che è più veloce.
Sì.
Ma io faccio due tipi di ginnastica, una parte la faccio a terra, che magari è quello che incomincio proprio primo. Mi sdraio per terra sul pavimento e faccio la ginnastica tirando le gambe in alto, divaricando per le gambe.
Sì.
Poi mi mando la bicicletta per almeno 100 volte.
100 volte, ok.
100 volte, sì. Poi piego le ginocchia fino a toccarle con il mento, una e poi l'altra.
Sì.
Poi tutte e due insieme. Poi mi siedo e faccio una torsione.
Io cerco di seguire dei rituali ogni giorno, quindi questo è importante per me, alzarsi, fare le solite cose, andare, io ho un cane, quindi esco in giardino, ecco, di avere dei rituali, appigliarsi a qualcosa, perché è un momento difficile per tutti.
Nel bilancio dell'attività 2021 l'impatto del coronavirus ha pesato molto, anche se diversi servizi, la biblioteca, il servizio tiflologico, il servizio giovani ciechi e ipovedenti, il servizio informatica, hanno potuto continuare senza interruzioni. Casa Tarcisio e il centro diurno socio-assistenziale di Casa Andreina hanno mantenuto programmi e obiettivi, pur rispettando rigorosamente le misure imposte dalle autorità cantonali e federali. Affidabilità e comportamento esemplare di operatrici, operatori, volontarie e volontari hanno permesso di garantire la qualità del livello dei servizi di tutte le attività, ha sottolineato il direttore Paolo Lamberti, rivolgendo un grazie a tutte e tutti.
Gli anni 2021 e 2022, ma in particolare quest'ultimo, sono gli anni critici della Unitas. Vorremmo cancellarli, ma non possiamo. Sui media svizzeri e confederati appaiono numerosi articoli che parlano di molestie sessuali e mobbing all'interno dell'associazione. Ne parla la radio, ne parla la televisione. Ne parlano tutti.
I temi delle accuse di molestia contro un ex alto responsabile di Unitas e della reazione del comitato, affiorati a seguito di una campagna mediatica che ha preso avvio il 18 febbraio con un articolo apparso su Tio, sono stati oggetto di un'ampia e accalorata discussione dai toni a volte accesi. Voci critiche si sono levate da parte dell'assemblea, hanno rimproverato il comitato per aver agito troppo tardi e con una politica di informazione non sufficientemente chiara. Il presidente Mario Vicari ha spiegato la posizione del comitato e ricostruito la vicenda. C'è innanzitutto vicinanza alle vittime e la volontà di collaborare pienamente con l'inchiesta amministrativa in corso, che è stata lanciata in marzo dal nostro comitato affidandola all'avvocato Raffaella Martinelli Peter e recentemente è stata presa in mano dal Dipartimento della Sanità e della Socialità, che ha conferito il mandato alla medesima giurista. Chi ha subito torti o molestie, ha detto il presidente, può rivolgersi all'istanza esterna che sta conducendo l'inchiesta, come d'altra parte già comunicato nelle scorse settimane a soci, utenti, personale e volontari. Per quanto riguarda la tempistica dell'azione del comitato, si sono ricordate le azioni intraprese al momento dell'emersione del caso, che sono sfociate nell'adozione tempestiva dei necessari provvedimenti non appena è giunta la segnalazione, nell'introduzione del regolamento interno su mobbing e molestie sessuali e nell'apertura dell'inchiesta. L'inchiesta deve fare il suo corso e riguarda anche l'agire del comitato attuale e di quelli che l'hanno preceduto. Quando avremo conoscenza dei risultati, li analizzeremo sulla base di quanto ci verrà comunicato dal DSS e prenderemo le misure necessarie, oltre a convocare un'assemblea per informare soci e soci. In ogni caso, mai la qualità delle prestazioni a favore di soci e utenti è stata intaccata, come ha d'altra parte riconosciuto esplicitamente il Consiglio di Stato nel rispondere a un'interpellanza parlamentare. Tutte le persone che ritenessero di dover segnalare una situazione di molestia sessuale e o di mobbing e o di violazione della personalità avvenuta sul posto di lavoro presso Unitas o nell'ambito delle attività promosse da Unitas o di servizi offerti da Unitas, sono state invitate a contattare l'avvocato Raffaella Martinelli Peter entro il 20 giugno 2022. Il Comitato Dante Balbo, Rino Bernasconi, Loredana Chiarotto, Igor Crivelli, Micaela Lupi, Tommaso Mainardi, Marian Piffaretti, Armando Serravalle, Mario Vicari.
Il verdetto. Si è concluso l'audit esterno sul caso di molestie sessuali e mobbing presso Unitas. Sentiamo ora la conclusione del comunicato emanato dal Consiglio di Stato.
Il rapporto finale, redatto dall'avvocata Martinelli Peter, conferma la presenza di criticità di natura formale e organizzativa, con particolare riferimento ai ruoli, alla vigilanza interna, alla gestione delle segnalazioni e al flusso di informazioni. Alla luce del rapporto, preso atto delle misure riguardo alle molestie sessuali e al mobbing già implementate da parte di Unitas, il Consiglio di Stato, per il tramite della Divisione dell'Azione Sociale e delle Famiglie del DSS, ha chiesto all'Associazione, che si è dimostrata immediatamente disponibile, la messa in atto, entro tempistiche definite, di una serie di ulteriori provvedimenti. Particolare attenzione è posta ad un aggiornamento dell'organizzazione, ai conflitti di interesse, alla concentrazione di ruoli e alle competenze dei vari organi, così da porre rimedio alle carenze riscontrate e assicurare un'aggiornata e più incisiva gestione e garantire il rapporto di fiducia con l'ente sussidiante, così come con tutte le persone legate all'attività dell'associazione. Il Consiglio di Stato ha nel frattempo ringraziato le persone che hanno collaborato con l'avvocata Martinelli Peter in occasione degli approfondimenti esperiti e indicato loro la possibilità di rivolgersi al servizio LAV del DSS per beneficiare di ascolto e sostegno.
...2023, tempi nuovi per la Unitas.
Il primo fondamentale passo verso l'adozione dei provvedimenti formali di riorganizzazione richiesti dal DSS è costituito dalla revisione dello statuto di Unitas. Tra i cambiamenti proposti, che verranno illustrati durante l'assemblea, ci preme sottolineare la riduzione del numero massimo dei membri di comitato da 9 a 7. E la presenza nel comitato stesso di un rappresentante designato dallo Stato, che pertanto non sarà sottoposto all'elezione da parte dei soci alla scadenza dei mandati quadriennali. Se lo statuto verrà approvato, si potrà procedere alla prima tappa del rinnovo del comitato. Infatti, il 25 marzo verrà formato il comitato di 7 membri. 2 nuove persone entreranno a far parte del comitato. Il nuovo presidente, che l'assemblea straordinaria sarà chiamata ad eleggere, e il rappresentante dello Stato che verrà presentato in quell'occasione. Il nuovo presidente avrà un profilo radicalmente diverso da coloro che l'hanno preceduto. Si tratta di una svolta storica rispetto al passato di Unitas, voluta per orientarsi verso una persona che fosse esterna all'associazione, che avesse competenze nei settori della sanità in generale e della governance, ma che al contempo condividesse pienamente e con convinzione gli scopi di Unitas e fosse disposta a dedicare all'associazione tutto il tempo necessario a titolo volontario. Per adempiere a questi requisiti, il comitato propone il signor Fabio Casgnola, classe 1955, che si avvale delle sue preziose esperienze ai vertici dei settori delle assicurazioni e delle sanità. Il rappresentante dello Stato in seno al nostro comitato sarà il professor Franco Lazzarotto. Come avete sentito, molti sono i motivi che devono stimolarci a partecipare a questa assemblea. Un'assemblea durante la quale saremo indotti a lasciarci alle spalle le manchevolezze del passato per intraprendere un percorso al cui centro sta il bene superiore di Unitas, con le sue strutture e i suoi servizi, e, come recita un paragrafo del nuovo statuto, privilegiando, incoraggiando e sostenendo l'unità tra i suoi membri, i rapporti di sincera amicizia, l'aiuto reciproco, la condivisione e la schietta solidarietà tra i soci. Il Comitato, 13 marzo 2023.
Dal 1 gennaio 2024 subentrerà quale rappresentante del cantone all'interno del comitato, al posto di Franco Lazzarotto, la signora Tiziana Zaninelli, capo della sezione dell'insegnamento medio presso il DEX, Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, che rimarrà in carica fino alla fine del 2027. Sempre nel 2024, la vicepresidente Marinella Botta lascia la carica di vicepresidente e di membro di comitato per motivi di salute. Quest'ultima verrà assunta da Filippo Martinoli. Nel 2025 l'Assemblea elegge come nuovo membro di comitato Cinzia Marisa. Il nuovo comitato è composto da
Giuseppe Faillace.
Buongiorno, un saluto a tutti e un abbraccio.
Iari Ferrari.
Buongiorno Franca, buongiorno a tutti. Non sarei Iari se non provassi.
Luca Guastalla.
Buongiorno Franca, grazie di essere venuta, grazie per la trasferta. Dalla prima riunione mi sono accorto che effettivamente è stata una buona scelta.
Filippo Martinoli.
Buongiorno, ma io sono molto contento della mia scelta.
Cinzia Marisa.
Buongiorno, io sono Cinzia, arrivo da Trento.
E Tiziana Zaninelli, oltre al nostro presidente Fabio Casniola.
L'editoriale.
Buongiorno. L'anno che sta per concludersi ha profondamente scosso e purtroppo in parte anche lacerato la nostra associazione, lasciando importanti strascichi che, grazie all'impegno di tutti, sembrano da qualche tempo affievolirsi. L'elaborazione individuale e collettiva di tutte le sensazioni ed emozioni che ne sono derivate non è stata certamente né semplice né facile. Alcuni fra noi, forse, non sono ancora usciti del tutto da questa situazione. Sono tuttavia convinto che la stragrande maggioranza di voi abbia ora messo dietro le spalle questo difficile momento. Parafrasando la compianta regina Elisabetta, un annus horribilis davvero, e guardi al futuro con rinnovata fiducia ed ottimismo. In questi mesi la nostra associazione è stata chiamata a rinnovare i propri organi dirigenti, a modificare la propria organizzazione e la sua governance, e a tornare a focalizzarsi sui propri compiti fondamentali, in particolare sulla qualità e sulla quantità dell'offerta di prestazioni rivolte ai propri soci ed utenti. Il comitato recentemente costituito e la direzione appena implementata continueranno a fare tutto il necessario per evitare il ripresentarsi di situazioni come quelle recentemente vissute e per rendere la nostra associazione la casa di tutti, come vado ripetendo in modo convinto dal giorno della mia elezione. Andrà sostenuta e favorita una discussione interna costruttiva, educata, amichevole ed inclusiva, tale da favorire uno sviluppo ulteriore della nostra offerta, orientata al futuro ed in grado di anticipare i nuovi bisogni con cui ci troveremo confrontati. Il dibattito e il confronto interno potranno anche essere animati, critici e, laddove necessario, carichi di tensione emotiva. Elementi, questi, fondamentali per la ricerca del miglioramento continuo. Tuttavia, essi non dovranno mai trascendere. Ogni nostra azione dovrà essere tesa unicamente al benessere complessivo della nostra associazione ed essere scevra da qualsiasi personalismo. Insieme con il comitato e la direzione sono vicino in modo speciale a tutte quelle persone che, per una ragione o per l'altra, hanno sofferto direttamente o indirettamente per quanto accaduto nel passato, pregandole di riavvicinarsi e tornare ad essere attive nella nostra associazione ed assicurando loro il necessario sostegno.
Gli incontri tra comitato, direzione, soci e utenti.
Novità dal comitato. Come avete letto sull'ultimo numero di Info Unitas, il 20 settembre, giorno in cui vi abbiamo spedito l'arcobaleno, si è tenuto un primo importante incontro aperitivo a Casa Andreina, dedicato allo scambio di informazioni tra soci e simpatizzanti, comitato e direzione. È stato il primo di una serie di incontri che si svolgeranno ogni 3-4 mesi, con l'intento di spiegare ai soci quanto fatto da direzione e comitato. Non solo. Questi incontri saranno l'occasione per conoscerci meglio, per conoscere i membri di comitato e il nuovo direttore. La seconda comunicazione riguarda i lavori del comitato. Segnaliamo intanto che nel corso della sua prima riunione operativa, tenutasi lo scorso 25 luglio, il comitato ha nominato il nuovo direttore della nostra associazione, nella persona del signor Gianluca Cantarelli di Origlio, coniugato e padre di 3 figli.
Al passo con i tempi e pronti per il futuro. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, la visione di Unitas del 2030 recita: siamo l'associazione di persone cieche e ipovedenti e il centro di competenze per i problemi della vista della Svizzera italiana. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo e permettere quindi alla nostra associazione di restare al passo con i tempi, e soprattutto di essere pronti a rispondere in modo adeguato e competente alle esigenze del domani, occorrono alcune condizioni quadro. La prima è quella legata alla nostra struttura organizzativa, che deve essere in grado, da un lato, di adeguarsi rapidamente alle esigenze odierne e future della nostra utenza, e dall'altro di rispondere alle attese dei nostri committenti, ossia agli enti pubblici a livello federale, a livello cantonale, che, sulla base di specifici mandati, delegano alla nostra associazione lo svolgimento di determinate prestazioni. Rientra, ad esempio, in questo ambito la necessità di completare la nostra direzione per assolvere alcuni importanti compiti a livello di processi aziendali, ossia la qualità delle prestazioni, la valutazione dei rischi, o passando attraverso altre tematiche sempre più importanti come la sicurezza e anche la salute. La seconda condizione è data da una situazione finanziaria che deve essere solida e consolidata anche in prospettiva futura. L'analisi che abbiamo svolto negli scorsi mesi ci ha portato a constatare che operiamo attualmente con un deficit strutturale che ogni anno supera il milione di franchi. Gli approfondimenti che abbiamo avviato ci hanno permesso di evidenziare che praticamente in ogni settore di attività le entrate sono inferiori alle uscite e i gradi di copertura variano da un 35% a un 75%. E infatti l'ultimo esercizio si è purtroppo concluso con una maggiore uscita di 1,3 milioni di franchi e quindi un'erosione del nostro capitale proprio. Nel contempo gli enti pubblici varano delle misure di contenimento delle spese che interessano anche il nostro settore e quindi contribuiscono a una costante pressione sui costi. L'evoluzione delle uscite poi è interessata anche dal progressivo invecchiamento della popolazione, con nuove esigenze che sono legate a bisogni specifici anche nel nostro ambito, così come investimenti necessari nella post-formazione per garantire una costante preparazione al passo con i tempi dei nostri operatori sociali. Per tutti questi motivi, a questa problematica abbiamo dovuto quindi dare una priorità assoluta. E il piano di misure per consolidare le finanze della nostra associazione, sia sul breve ma sia soprattutto sul medio termine, coinvolgono tutti gli ambiti di attività e devono poter contare sull'aiuto solidale da parte di tutti gli attori che sono coinvolti. Il Comitato e la Direzione hanno elaborato un piano cosiddetto di ottimizzazione finanziaria su un periodo di 4 anni e che già a partire dal prossimo mese di ottobre prevede la messa in atto di una serie di misure che ci permetteranno di migliorare la situazione finanziaria annualmente e già a partire dall'anno prossimo di circa 300.000 franchi. Le misure vanno dall'adeguamento delle tariffe del bar e ristorante nelle due strutture Casa Tarciso e Casa Andreina, all'introduzione di un contributo di partecipazione alle spese per le trasferte che non sono legate a motivi sanitari e che, ricordo, oggi offriamo gratuitamente, passando attraverso l'aumento anche della quota sociale, misura questa che è già stata approvata dalla scorsa assemblea. L'elenco completo delle misure è pubblicato sul nostro sito. Nel contempo le attività sviluppate negli anni che non beneficiano di una copertura finanziaria o un mandato particolare dovranno essere riviste rispettivamente concluse. Siamo fermamente convinti che la realizzazione di queste misure ci permetterà di guardare con fiducia ai prossimi anni, anche in previsione dell'80° anniversario nel 2026, e di concretizzare la visione del 2030 di un'associazione Unitas che sia sempre al passo con i tempi e al fianco di tutte le persone cieche e ipovedenti della Svizzera italiana. Con l'occasione vi auguro un buon fine estate e presto un avvio della stagione autunnale.
La nuova Unitas. un anno dopo. Siamo nel dicembre del 2024.
In questo numero dell'Arcobaleno desideriamo svolgere una chiacchierata a due voci con Fabio e Gianluca, il nostro presidente e il nostro direttore, sull'anno che si è concluso. Caro Fabio, un anno fa sintetizzavi il tuo articolo sull'esercizio appena concluso con il titolo 2023, un anno travagliato. E il 2024?
Il 2024 ci ha permesso di ricordare degnamente il 60° di esistenza dell'Arcobaleno, la nostra rivista parlata, e soprattutto anche i 100 anni dalla nascita del nostro fondatore. I festeggiamenti per il centenario di Tarcisio Bisi sono stati anche l'occasione per promuovere la nostra associazione verso l'esterno, grazie all'organizzazione di un evento speciale a Palazzo Civico a Bellinzona, che abbiamo voluto intitolare Dialogo. Ma non solo. Questo ci ha permesso nel contempo di iniziare un percorso di ritorno alle nostre radici e alla missione voluta dal fondatore. Ricordo che Tarcisio voleva infatti un'associazione che promuovesse l'inclusione a tutti i livelli e agevolasse l'autonomia dei nostri utenti, anche attraverso diverse forme di autoaiuto. In questo senso, i 12 mesi alle nostre spalle possono senz'altro essere ricordati come 2024, l'anno della ripartenza, e questo per diversi motivi. Occorre anzitutto sottolineare come, a livello di governance, ma possiamo anche chiamarla condotta o gestione per semplificare, possiamo ora contare su un comitato e una direzione che collaborano in modo molto intenso e con una strategia e soprattutto degli obiettivi annuali ben definiti e condivisi. Questa collaborazione è molto forte e proficua. Dal profilo organizzativo mi fa poi particolarmente piacere nel ricordare che abbiamo potuto completare la direzione con la nomina di un responsabile operativo che si occupa in particolare di monitorare regolarmente i rischi aziendali, di implementare processi lavorativi ottimali ed efficienti, così come di dedicare la massima attenzione agli aspetti relativi alla qualità delle prestazioni fornite, così come alla sicurezza sul lavoro. Temi sui quali, in passato, forse non avevamo prestato l'importanza necessaria. L'anno è stato anche caratterizzato da un dialogo trasparente e costante con tutti i soci utenti della nostra associazione, avvenuto in modo particolare durante i vari incontri che abbiamo organizzato a Casa Andreina. Questi scambi sono stati particolarmente utili a comitato e direzione, a fronte anche delle numerose importanti decisioni che abbiamo dovuto prendere nell'ambito delle misure di ottimizzazione finanziaria, misure che sono tuttora in corso.
A proposito di finanze, qual è la situazione attuale?
In questi giorni l'ufficio di revisione sta effettuando l'esame della chiusura contabile relativa all'anno appena trascorso. Non posso dunque entrare nel dettaglio, ma va senz'altro segnalato come oggi comitato e direzione dispongano di una chiara e piena conoscenza della situazione finanziaria. Questo permetterà alla direzione, su preciso mandato attribuitole dal comitato, di elaborare un piano finanziario che miri al pareggio dei conti entro la fine del 2027. Fino ad allora sarà richiesta ancora grande e costante attenzione su questo aspetto, a cui aggiungo la massima collaborazione da parte di tutti, affinché sia possibile continuare a erogare tutte le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni dei nostri utenti. Parlo non solo dei bisogni odierni, ma anche di quelli futuri, alcuni dei quali oggi non ancora chiaramente definiti, vista la velocità con cui necessità individuali e tecnologia progrediscono. In ogni caso, dovremo sempre prestare particolare attenzione all'aspetto economico.
Caro Gianluca, quale importanza svolge l'attività di consulenza per la nostra associazione?
Si tratta indubbiamente di uno dei nostri settori principali, attraverso il quale possiamo sempre più definirci effettivamente un centro di competenze per la disabilità visiva. Dal profilo organizzativo abbiamo riunito i 3 servizi in un unico settore della consulenza, con l'obiettivo di poter potenziare e anche sviluppare le attività, ad esempio nell'ambito della integrazione formativa e professionale. Lo scorso anno abbiamo inoltre intensificato la collaborazione con la Federazione Svizzera Ciechi e Ipovedenti, che ci ha permesso di avviare il nuovo servizio della difesa degli interessi e attribuire questo compito molto importante alla nostra socia Corinne Bianchi.
La difesa degli interessi è un dipartimento della Federazione Svizzera dei Ciechi e quindi opera sia a livello nazionale che a livello cantonale, e io mi occupo di quanto concerne appunto la Svizzera italiana collaborando con UNITAS. Lo scopo principale della difesa degli interessi, come comunque si può capire un po' dal nome, è quello di favorire l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società, promuovendo soprattutto l'autonomia, le pari opportunità e l'accessibilità in quello che sono tutti gli ambiti della vita.
E ora uno sguardo al 2026 da L'Arcobaleno numero 4, dicembre 2025.
L'editoriale
di Fabio Casniola.
Care socie, cari soci, care amiche e cari amici. Come ricordato in entrata, l'anno prossimo festeggeremo degnamente i nostri primi 80 anni di vita. La direzione ha preparato una serie di manifestazioni di vario carattere che si estenderanno dalla primavera all'autunno. Troverete più informazioni su questo numero della rivista. A me non resta che invitarvi calorosamente a partecipare numerosi ad uno o più di questi momenti, ma soprattutto augurarvi di trascorrere un lieto 2026 in salute, amicizia e letizia con i vostri cari e con noi.
Dal nostro piccolo mondo.
Festeggiamo gli 80 anni insieme. Il 28 aprile 1946, in un palazzo di Via Nassa a Lugano, di proprietà della Curia Vescovile, nasceva ufficialmente l'associazione UNITAS. Il 28 aprile del 2026, 80 anni dopo, ci ritroveremo nello stesso palazzo per dare il via all'anno dei festeggiamenti, con un occhio al nostro passato e nel contempo lo sguardo proiettato sul nostro presente e sul futuro.
E noi arriviamo fin qui, ma la nostra storia continua. Tanti auguri, cara UNITAS, per i tuoi 80 anni e per i tanti anni a venire.
Un nome. Così abbiamo ripercorso, per grandi linee, la strada della UNITAS, cogliendone le tappe e indicandone le attese. Volti, nomi, voci, persone hanno camminato insieme, dandosi la mano. Il ricordo è vivo, di tutti. Tra coloro, e sono tanti, che hanno dato all'associazione impegno, intelligenza e tempo, scegliamo un nome. Quello di Tarcisio Bisi, presidente dell'UNITAS fin dalla sua fondazione. Volontà ed entusiasmo, una vita intera per i ciechi e con i ciechi, e ancora tanta strada e altrettanti progetti davanti, con scelte lungimiranti e coraggiose.
Oggi noi tutti ciechi della Svizzera italiana siamo riuniti in un'unica grande famiglia, la UNITAS. Parecchi di noi si sono fatti un posto nella vita, hanno saputo farsi conoscere e apprezzare e oggi si fanno onore.
per la continuazione girare la cassetta.